Hollywood Party, il cinema alla radio, presenta l'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti. Stasera Rocco e i suoi fratelli, puntata registrata il 22 novembre 2009.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Chi vi parla è Alberto Crespi, milanese doc, per raccontarvi uno dei film più importanti su Milano, di un grande artista milanese come Luchino Visconti, un film che racconta una Milano antica, la Milano del boom, la Milano dei primi anni 60, la Milano dove arrivavano immigrati dal sud alla ricerca di una nuova occasione nella vita, alla ricerca di un lavoro che nel sud non c'era, la Milano di Rocco e i suoi fratelli, che speriamo di riuscire a sintetizzare in modo piacevole per voi ascoltatori. Il film, come sentite, si apre con una canzone che racconta il dramma, lo spirito dell'immigrazione interna che era così forte e intensa in quegli anni. Siamo nel 1960. Il 1960 è un anno cruciale nel cinema italiano, è considerato da sempre l'anno di Rocco e i suoi fratelli e della Dolce Vita, di due grandi capolavori che resero il cinema italiano letteralmente il primo cinema al mondo. Sì, si può dire che in quel 1960 il cinema italiano era sulla vetta del mondo grazie a questi due grandi artisti, Luchino Visconti e Federico Fellini, e ad altri grandi artisti come Antonioni, Risi, Monicelli, Comencini, De Sica. Era un cinema straordinario. In realtà La Dolce Vita e Rocco e i suoi fratelli, i due film in qualche modo rivali di quell'anno, furono girati in tempi completamente diversi. La Dolce Vita fu girato lungo le 1959 all'inizio del 1960, Rocco e i suoi fratelli fu invece girato nell'arco del 1960 ed ebbe la sua prima alla fine di quell'anno, nell'autunno di quell'anno. In occasione della prima del film di Fellini è storia che le damazze della borghesia milanese sputarono addosso a Fellini, rischiando anche di sporcare le loro pellicce perché avevano trovato il film scandaloso, e anche in occasione della prima di Rocco e i suoi fratelli ci furono molte polemiche e anche molti tentativi di censura, come tra poco vedremo. Rocco e i suoi fratelli è un film che Luchino Visconti trasse da alcuni racconti di Giovanni Testori, scrittore milanese che aveva pubblicato appunto racconti di ambientazione milanese e proletaria in una raccolta che si intitolava Il Ponte della Ghisolfa, ma che ebbe anche ascendenze letterarie estremamente illustri, da Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann all'Idiota di Dostoevsky. Luchino Visconti cominciò a parlarne con Suso Cecchi d'Amico e Vasco Pratolini, dicendo loro semplicemente: voglio raccontare una storia di cinque fratelli e tutte e cinque devono essere legati al mondo della box. Poi, attraverso il lavoro con Suso Cecchi d'Amico, con Enrico Medioli e con Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa, venne sviluppata la storia della famiglia che arriva dalla Lucania e dei cinque fratelli i cui nomi battezzano gli altrettanti capitoli del film, quindi nell'ordine Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro e Luca. Ed è proprio da Vincenzo che si parte. Il primo capitolo è quello dedicato a Vincenzo, perché Vincenzo è quello che sta già a Milano. La famiglia arriva a Milano, arriva alla stazione centrale con la mamma, interpretata dalla grande attrice greca Katina Paxinou. Quando arrivano alla stazione centrale, però, pensano che ad aspettarli ci sia Vincenzo, invece ad aspettarli non c'è nessuno.
L'avete pigliata tutta la roba?
Però, ma vieni un momento.
Ma Vincenzo non c'è ancora?
Non lo saccio, ma...
Perché non c'è ancora?
Forse ci aspetta fuori.
Simone, perché Vincenzo non c'è?
Ma non è lui quello là in fondo?
Quale? Io non vedo, guarda un po' tu.
Vieni qua. Non vede che è l'uomo, non ti preoccupare. Poi ma, vuoi che vada a vedere se trova Vincenzo?
Sì, ma non ti allontanare,
No. Non si vede nessuno. Che luce! Sembra giorno.
Sentite. Adu potemmo scendere, pandarti lì.
È in fondo a capolinea.
Capolinea.
Capolinea, in fondo,
poi,
finita la corsa.
E dopo?
È a Lambrate.
Lambrate.
Lambrate, scende a Lambrate.
Mio figlio.
Suo figlio?
Suo figlio di più prima.
Ah, il più grande.
È lui che ci ha maturato adesso.
La famiglia Parondi, con la mamma Rosaria e i figli Rocco, Simone, Ciro e Luca, è quindi costretta a prendere un tram nella notte milanese e ad arrivare a casa di Vincenzo, dove scopriranno che c'è in corso una festa di fidanzamento.
Ma! Oh, figlio mio!
Uè, Luca, belli! Come stai?
Meglio, venite a vedere Vincenzo!
Rosaria! Rosaria cara! E questa è tutta la famiglia tua? Che Dio mi benedica! Entra! Questa è Rosaria! Vieni!
E questi sono tutti i fratelli tuoi?
Questo è Luca.
Ciao.
Simone, questa è la mia fidanzata.
Buonasera. Sì.
Rocco.
Buonasera.
E Cira,
sera. Lasciate tutto qui, accomodate, venite dentro.
Forza,
su,
ragazzi.
Qui, proprio la madre di Vincenzo. Ha fatto tutto quel viaggio. A me, offri un bicchiere di vino. Coraggio, ragazzi, avanti. Avanti, venite. Amelia, offri un bicchiere di vino ai ragazzi. E non vedo che sentono freddo. E come sono belle, somigliano tutta la madre. Ginetta, offri il biscotto, avanti. Sono proprio belle. Sarai stanca, vero?
Infatti sì, è vero. Sono identici, sono proprio uguali.
Saranno stanchi, poveretti, dopo tante ore di viaggio.
Ma è stata una bella sorpresa.
Cosa tieni là dentro?
Ah, che mala sorte è stata la nostra, figlio mio bello.
Dimmene un poco. Ma già non porta più lo lutto di tuo padre.
Sì, hai ragione, ma questa sera, questa è Ginetta, te l'ho scritto, che ci eravamo fidanzati, no? E tu sei arrivata giusto in tempo per darci la tua benedizione.
Scusate, sei già così ricco da poterti sposare proprio moca, tieni tutta la famiglia sopra i spalle.
Poi mamma, pure tu, perché non me l'hai scritto che venivate tutti quanti?
L'abbiamo scritto.
Sì, quando è stata la disgrazia di papà. Ma insomma, io ti ho risposto che prima dovevo cercare un lavoro per loro e poi se ne parlava. Perché sai, mamma, non è facile trovare un lavoro a Milano.
Ma prego, non facciano complimenti.
Prego, accomodatevi.
Su, che cosa mi racconta di bello?
Avanti, sentiamo.
Prego, gliel'ho detto, senza complimenti, si accomoda.
È timido.
Tante ore di treno sarà stanco, no? Stanco?
No.
No, lo credo bene, tanto giovane. Ha trovato freddo qui a Milano?
Freddo? No.
Prego, vuole dei confetti? Questi sono degli sposini.
E voi che tenete dentro quel bel fazzolettone, eh?
Ecco,
che tenete?
Mi piace.
Aranci.
Aranci? Amelia, aranci, delle nostre parti.
Vuoi?
Grazie. Che profumo, che profumo.
Senti, Rosaria, io credevo che eravate venuto per un fidanzamento. Va bene che Vincenzo non ci aveva detto niente, ma santo Dio, avevo pensato a una bella sorpresa. Non ti pare?
Io tengo troppo dolore per pensare alle feste.
Tutti da loro hanno fatto. Ma dite un po', voi venite dritto dalla stazione?
Sì.
E dov'è che andate a dormire? Io qui posto non ne tengo, vero Amelia?
Credo che un figlio mio non mi fa dormire in mezzo alla strada. È lui che ha da pensare a tutti noi adesso.
Senti, lo so, qua è meglio dirci subito come stanno le cose. Tu devi pensare a questi figli tuoi, hai ragione. Ma io devo pensare a quella figlia mia, hai capito?
Ma che calma, io quella che tengo da lì, l'ha già lì. Quella è venuta per guardare la festa.
Oh, ma tu che
fai, sei incantata.
Lasciala dire, mamma ha ragione.
Perché tu già lo sai che cosa
non
vuol dire?
Non sono uno stupido io, mamma ha ragione.
Io voglio uscire subito da sta casa. Rocco, Simone, andiamo.
Dio mio, che stai
via? Dio mio, pensate che tutti usciti pazzi.
Vieni qua da tua madre, tu.
No, hai capito? Io non sono impazzita. Ho capito tutto io. Hai capito pure tu che non ti vogliono permettere di fare un dovere tuo verso tua madre. Nemmeno un po' di rispetto per sto morto. Scostumati.
Scostumata a me.
Andiamocene via di qui.
No.
E tu state zitta, siete tutti d'un sangue, tutti in la stessa razza.
Ma che piglia, ma?
Andiamo, figli miei, pigliate i pacchi. Sono svelti, sbrigatevi.
No.
Rocco interpretato da Alain Delon, Simone da Renato Salvatori, il personaggio di Nadia, terzo elemento del triangolo che è un po' il cuore del film e che ancora non abbiamo incontrato, è Annie Girardot. Nel film ci sono anche Alessandra Panaro, Corrado Pani, una giovanissima Claudia Mori, futura moglie di Adriano Celentano, Adriana Asti, Nino Castelnuovo, Roger Hanen, Paolo Stoppa, Suzy Deleer. Tra i tecnici ci piace ricordare che la musica è composta da Nino Rota, la fotografia splendida in bianco e nero è di Giuseppe Rotunno, il montaggio è di Mario Serandrei, che collaborava con Visconti fin dai tempi della guerra e del neorealismo, la scenografia di Mario Garbuglia, i costumi sono di Piero Tosi. E ricordiamo anche che la produzione del film era la Titanus del grande produttore Goffredo Lombardo. Vincenzo deve farsi carico di tutta la famiglia e lo ritroviamo al lavoro, che si lamenta appunto dell'arrivo inaspettato di tutti i numerosi fratelli provenienti dal sud.
Armando! Oh! Sto io, Vincenzo. Apri, va.
Poi, c'è. Stai fatti al tuo lacchino.
Poi ti spiego.
Ma è per 3.000. Dai, dai, vedi avanti che fa freddo. Adesso mi spiegherei cosa ti segui chi ha fatto il lacchino.
Senti, se non ti disturbo, io resto qui per stanotte. Tanto, si è fatta quasi l'ora di andare a fatica.
Poi, giovanotto, ti muore mica tre per quel casotto, io.
No, mo ti spiego.
Il casotto l'ha combinato mia madre e i miei fratelli. Sono arrivati stasera come un terremoto. E allora è successo un patatrac con i miei futuri suoceri. Così ha già perso la stanza, la fidanzata, e tengo tutti sti pensieri.
Perché per te la camera fidanzata lì c'è roba.
Tu tieni pure voglia di scherzare.
No.
Ma come faccio io con tutta sta famiglia sopra spalle? A dove li metti? A dove li trovi i soldi per pagare la casa? Beh, stasera va bene, li ho sistemati, uno di qua, uno di là. Ma dimane come faccio, porca miseria?
È tutto lì il male. Guarda, a Milano ci sono tante case, quante se ne vogliono, tantissimi. Ben su la caldi a Milano, ben su i fonci.
E certo, si paga, lo so.
Dammi tra me un momento. Fa come un fai a terterò prima del tempo, come te se no...
E cioè?
Prendi un appartamento, case popolari, eh. Oh, se puoi pagare, paghi per un paio di mesi e poi ti paghi più niente.
Ecco.
Momento. Dopo un mese circa ti arriva lo sfratto.
Grazie.
Permet. Voi andate dagli sfrattati dove non si paga niente e te chiedete il riscaldamento, la luce, eccetera, eccetera. Il comune di Milano non lascia nessuno in mezzo alla strada, dama tra me.
Ma non potrebbero pigliarci su?
No, devi essere sfrattato.
Ah, già.
L'è lì il segreto, te capi?
Buonasera.
Te capi? Dai, fallo il bombo.
Rocco e i suoi fratelli, ovvero tutta la famiglia Parondi, trovano comunque riparo in una specie di scantinato in un condominio milanese, dove vengono accolti al grido di Africa, Africa, e una mattina si svegliano e trovano qualcosa che forse al sud non avevano mai visto, anche se vi assicuro che in Lucania di tanto in tanto la neve c'è.
Guaglio, svegliare, guaglio, guarda dalla finestra, oggi l'avranno tutti.
La neve è come neve che scende a fiocco. Luca, guarda la neve. Avanti, ragazzo, Rocco, sbagliato.
Non la spicciamo, aglio, se non ne frega uno posto e poi. Deve cassare, eh. E i milanesi non ne vanno a vedere di neve per la strada. Vedo che scusa. Dormiglio, spicci.
Simone, forza.
Ma che c'è?
Guarda la neve. Guarda.
Simone, figlio mio, ma alza, davanti. Ma guarda, la neve, che bellezza. Oggi forse lavorate tutta quanta. Avanti, alzate, guarda. Gli altri sono già quasi pronti. Alzate, su, avanti, giro. Rocco, spicciare.
Mo veniamo,
Simone, dai.
Hai fatto bene.
Oh, mio.
Roccozza bella di mamma, tu sei stata malato. Non piglia freddo, mettete sotto una maglia mia, eh?
Ma non posso mica mettere la roba da femmina.
Lascialo sfottere. Senta mamma tua, chi ti vede sotto? Ah. Su, presto, ma per preparare qualche cosa da mangiare, eh? Ragazzi, spicciatevi, su.
Forza, sì.
Il caffè è quasi pronto. Ah, un caffè bollente. Bevere e metterci molto pane dentro. Prepara burro per tuo fratello, eh? Ecco, così. Svelti, e Dio sia lodato che c'è da lavorare un po' a tutti oggi. Ah, oh, Signore, buono e misericordioso, e ci ha mandata la neve. Te la sei messa la maglia mia?
Sì.
Cuore mio, Simone, vieni bello, su, svelti, spicciati. Povero Simone mio, presto, è un primo giorno da lavoro.
Niente che fa, ma avete lasciato pure la finestra aperta, ma neve che puoi sentire tutto il suo calore.
E forza che andiamo a vedere sta città, forza! Dormite sempre, dormite!
Sempre lo stesso lui, finito il caffè finché è caldo, ve la preparo io la roba. Avanti, Luca, porta la valigia! No, lascia stare, venga io! Che città forza, benedetta! Io. Sarete contenta, eh? Grazie, Lucuzio mio, sì, proprio un angelo!
Mamma, come cuoce sto caffè!
Dai, giro!
Voglio, fate presto, qua non neve quasi più!
Dammi un bacio!
Ciao.
Fatta valì, eh? Addio, Rocco. Che Dio ti accompagni. Su.
Attenta, Ciro, e buon lavoro. Vieni, Vincenzo, fa presto. Ciao, buon lavoro. Grazie. E per li Santa Rocca e Donata, avete da tornare a casa stasera con le tasche piene di soldi, se no non siete che un figlio di Rosario e Parondi.
Dove ci sono molti fratelli, arriva prima o poi qualche cognata. Vincenzo continua infatti a incontrare Ginetta, la fidanzata, la bellissima Claudia Cardinale, di nascosto, e come dargli torto. E un bel giorno, nello scantinato di casa Parondi, compare un nuovo personaggio. Un personaggio che si chiama Nadia, Annie Girardot. La voce che state per sentire, la doppiatrice che le dà voce, è quella di Valentina Fortunato. E il personaggio di Nadia diventerà la miccia che farà esplodere il rapporto fra Rocco e Simone.
E finiscila! Me ne vado, me ne vado, me ne vado!
È mio padre. E non andiamo molto d'accordo.
Ma come, tu abiti qui? Non t'ho mai visto.
Io ci starei qui, sono loro che non vogliono. Non hai visto come mi trattano, eh?
Sì, sì. E perché poi?
La solita storia, sai. Solita e cretina. La faccenda dell'onore. L'onore delle ragazze.
Ho capito.
Quanto ci tengono a quell'onore lì? E che cosa dovrebbe fare una disgraziata? Sparire e metterci una croce sopra?
No.
Se tutte le ragazze come me dovessero sparire, pensa un po' tu cosa sarebbe.
Allora resteremmo solamente noi uomini. A fa che voi? E mo che pensi di fa?
Vado via, no? Cosa vuoi che faccia?
Senti, perché non vieni dentro? C'è mia madre. Almeno, non so, ti darà qualche cosa per coprirti.
Sei gentile.
Come hai detto?
Che sei gentile.
Vieni, entra.
Accomodati.
Sei tu, Vincenzo?
Sì, ma...
Era per te, per quelli che andavano a cucire per le scale?
No, ma non era per me. Era per sta figliola che ha passato un guaio. Senti, tieni un cappotto, qualche cosa da dargli per coprirsi.
Da figliola?
Sì, sì. Sì, ma...
E dove sta?
Ecco, qua.
Chiedo scusa del disturbo.
Ma chiudo quella porta che si gela in casa. Venite avanti. Pro cappotto non so proprio che t'ha già dissi, se vuole arrangiare con quello di tuo padre.
Beh, basta che fai presto. Vedi, poveretto, come sta tremando.
Vediamo un po', eh?
Buonasera. Buonasera.
Tutti fratelli?
Sì, tutti fratelli.
Fa un freddo cane qui da voi, eh?
Tu sei milanese?
Ma, diciamo lombarda. Di Cremona, se vi interessa. Come la mostarda. E voi siete meridionali, eh? Ah, cosa ci venite a fare tutti a Milano?
Ma oggi abbiamo spalata la neve.
Ah, non c'è male come idea.
Ci ha portati lui. È da 9 mesi che siamo qui. Ma ancora non abbiamo trovato un lavoro fisso. Per questo oggi abbiamo spalato la neve. Non sta in piedi, siediti.
Oh, grazie, grazie. Beh, i ragazzi come voi, grandi e grossi, trovano quello che vogliono. Basta saper fare, eh? Cos'è questo, ritratto di famiglia?
Sì, io so quello da me.
Ah, sì, ti si riconosce bene. Questo sei tu?
Io
sì. No? Sì? Questo è...
Quello è Rocco, questo qua.
Chi è Rocco?
Lui.
Ah, ecco, è lui. È Rocco, questo è quell'altro. Oh, chi è di voi che fa il boxer? Eh? Chi è? Vincenzo. Chi è Vincenzo?
È lui che fa un boxer. Sì, lo fa, ma però non tiene passione.
Perché poi? Ah, è proprio un peccato. Conosco un campione io.
Ah, sì?
Sì, uno che ha cominciato da niente, ma ha fatto tanti di quei milioni, ma tanti. Non ricordo più come si chiama, ma cosa vuol dire? Ha una macchina lunga, lunga, che non finisce più, insomma. Altro che stare a spalare la neve.
Lo vedi? Lo vedi? È lui che non vuole che pure noi cominciamo.
Ah, è proprio un peccato.
Ero?
Sì, è vero.
E allora cosa aspettate? Andateci da soli, non serve il suo permesso. Avete sentito quello che ha detto la signorina?
Sì, chiacchiere. Io ho già cominciato e ho già finito. 2000 lire ogni morte di papa. Questo si guadagni facendo i pugni.
Questo perché tu non sei un vero campione.
Già, mica si diventa campione a cuscì.
Ma non è mica detto che Simone e Rocco non riescano dove tu hai fatto fiasco. So chi è giovane e chi è forte da te.
A fammi rompere la faccia, basti soli in famiglia.
Non è ancora nata quella che riuscirà a rompere la faccia a Simone, mio bello.
Mamma ha ragione, Simone è più forte di te.
Ma me ne scordavo, mettetevi queste sopra spalle, è tutto quello che ho potuto trovare.
Grazie tante, signore. Domattina glielo riporto, può fidarsi.
Oh, meno male, va. C'è il brigadiere, sai quello che sta qui nel palazzo. Un amico, buonasera.
Buonasera.
Sentite, mi potete fare un piacere di accompagnare quella poveretta alla... È successo un 48 con suo padre.
Sì.
Se ve volete cambiare, c'è un gabinetto.
Grazie, signora.
Ah, ma proprio bene, ah. Vincenzo, sei tu. Vieni qua. Chiude la porta.
Scusate un momento. Prego, prego.
Su.
Che c'è?
Senti, che ti è saltato in testa. Proprio qui l'abbiamo portata. Non sapevamo chi ne ha fatto. Questa è una puttana.
Ma è bella, ma...
Oh, bella! Tene la pelle d'oca, sapita, né sale né pepe. Imparata a guardare i femmine, poveri figli miei, cattanita al posto degli
tene
occhi.
Tene la pelle d'oca perché sente freddo, scusa.
Sì, tene la pelle anemica, la pelle di quelle del nord. Ah!
Non c'è più.
Non c'è più. Scappata. E il mio cialle, o capote. Ah, ladra.
Se ne è asciuto dalla finestra.
State ascoltando Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, puntata del Cinema alla Radio registrata il 22 novembre del 2009.
È Vincenzo a portare in palestra anche i fratelli ed è proprio in palestra che un manager, interpretato da Roger Hanen, nota la forza ancora un po' grezza ma comunque promettente di Simone.
Nuovo?
Sì, Trimesca il vecchino, caccia vedi, ma che una bella papina. Va là, fa la doccia, va.
Va bene, maestro.
Ciao.
Mica male. I denti sono da lupo, ma troppa nicotina. Se vuoi fare la box sigarette, nixt. Senza offesa, ma se resta qui, tra un anno è ancora allo stesso punto. Vieni un momento.
Oh, Duilio, ti vedi minga chi a portare via i miei migliori allievi. Non facciamo scherzi.
Come sono contento. Vedrai che ti porta nata palestra. Quella di Cer. Adesso sono i campioni.
Speriamo che un maestro dici di sì. Pure se dice di no, chi se ne frega.
Io me ne vado lo stesso.
Vole dica, pensano che io tenga stoffa. A Vincenzo non l'hanno mai voluta.
È vero.
E di te che ne facciamo?
Ma lascia stare, segni che pensano che io non tengo stoffa.
Aspetta, Simoca, vengo pure io a farmi una doccia.
Anni?
21.
Naya?
Sapete, sono stata rimandata per via dell'incidente.
Si rimedia. Hai voglia di lavorare sul serio?
Lavorare? E a dove?
Da allenarti in palestra, da Cerri. Allenarti per riuscire, si intende? Stiamo mettendo insieme una squadra di giovani. Tu non sei più molto giovane e hai cominciato tardi. Ma io voglio provare lo stesso. Eh?
Simone diventa quindi un pugile, vince il primo incontro scatenando una maxi rissa perché comunque il suo comportamento sul ring non è particolarmente ortodosso. Sta di fatto che dopo il match sarebbe stata organizzata una bella cena per festeggiare la vittoria, ma Simone se ne va a un incontro più importante. Simone si è innamorato di Nadia, o comunque è molto attratto dal personaggio di Nadia, ed è proprio insieme a lei che lo ritroviamo.
Dunque ti sei poi deciso a farla sta box? Io trovo che è un'ottima idea, sai?
Una bella professione, eh? La box. Buono? Però, se ho capito bene, tu fai la box come io faccio la vita.
Ah, io tengo pure la passione.
Ah, tieni la passione. Anch'io lo faccio per passione, pensa un po'. E tuo fratello?
Quale? Ne tengo quattro.
Dai, ma il più grande. Quello che ha chiamato la guardia. Sai, io le guardie non le ho mai potute soffrire. Fin da quando ero bambino, figurati adesso.
Mentre Simone ha intrapreso la carriera pugilistica, Rocco ha trovato lavoro come garzone in una lavanderia. In questa lavanderia ci sono delle presenze curiose, le due giovani stiratrici sono Adriana Asti e Claudia Mori, soprattutto la seconda veramente giovanissima. La padrona è interpretata da una stupenda attrice francese, un volto storico del cinema francese, che è Suzy Delair. E questa lavanderia avrà un ruolo importante nel prosieguo della trama. Per il momento Simone si reca appunto a questa lavanderia per trovare il fratello al quale vuole chiedere dei soldi in prestito.
E chi è quello lì?
Non lo so.
È mio fratello, Simone.
E fallo venire qua dietro, va fuori strada. La padrona non vuole che si ricevano parenti in negozio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Mamma mia. Ecco, questa è proprio quella che fa da me, vedi?
Pronto, signor Ubaldi?
Senterò.
Le camicie sono pronte.
Perché non me l'hai detto prima che erano poste così belle?
Passa lei a ritirare?
Uno mette la roba là e subito, tac!
E non ha letto fuori? Uno viene qua, si spoglia e pochi minuti dopo esce che sembra un altro.
Ma è proprio quello che fa per me. E se può fa subito?
Ma costa un sacco di soldi, sai.
Ma io pago, no?
Ragazze, beh, che succede?
Hanno detto che in 5 minuti sono capace di mettere a nuovo pure un tipo come me, vero?
Vuole convincersene?
Sì.
Si accomodi. Giannina, pensa tu al signore.
Grazie.
Rocco, e tu sei ancora qui?
È suo fratello.
Ah.
Fai vedere quel pacco alla signora. Manca la bolletta, ma io lo so di chi è. E di quella signora, quella sua parente.
La signora Brighetti. Ida, vammi a prendere un caffè bolletta.
Ecco la camicia.
E un cachè.
Signora.
Che cosa vuoi?
Lei dice che si può anche la camicia.
Ah, la camicia no. È troppo malandata.
Peccato.
Come si fa?
Eppure era la cosa più importante.
Dammi un po' qua quei pantaloni. Ah, Rocco, Rocco,
Muoviti che sarai in ritardo.
Vieni qua, vieni, a dove vai?
Era venuto per parlare con lui. Il resto è venuto dopo.
Rob, gli devo dire una cosa assai importante.
Ah, sì?
Ehi, non può prestare qualche lira? Tu hai via la settimana, no?
Tieni.
Sì, credo stasera. E qui stavo fatto, ma servono subito, parto. Avvisa la palestra che non ci vado per 2 giorni. Sì. Vado fuori, hai capito? Fuori di Milano.
Rocco, non gli dare un bel niente.
Ah, ma allora non mi potete vedere, signore?
Difendo suo fratello. Deve imparare a stare in guardia con un tipo come lei.
Allora, d'accordo, d'accordo, sì.
Allora, quanto gli devo dare? La metà del tuo mensile?
Sì, signora.
Meno le ritenute?
Sì, certamente.
Bene.
Ma quando torna? Mamma lo sa?
Sì, sì, lo sa.
Beh, ciao.
Ciao.
Signore,
che c'è?
I calzoni sono quasi pronti. Se intanto mi vuol passare la giacca, facciamo in un minuto.
Ah, sì.
Ecco i pantaloni!
Ah, avete fatto proprio presto.
Ha visto, gliel'avevo detto io.
Ciao.
Ciao.
Signora, qui c'è il caffè che ha ordinato e il suo cachet.
Carina?
Sì?
Io quasi.
Ma sento un altro. Grazie.
A presto, arrivederci. Buongiorno.
Eccomi qua.
Guardalo, guardalo, tutto rimesso a nuovo. Certo, la camicia non è all'altezza.
Ci vorrebbe una di quelle.
Oh, queste sono del commendator Fossati. Certo, farebbero più figura addosso a un bel giovanotto come lei.
Ah, sì, eh?
Questa è la vita.
Ecco,
le cose belle si ottengono quando non servono più. Ecco le 5.000 lire di suo fratello. Lei me ne deve 700 per il servizio.
No, non li tengo proprio. Dopo ve li dà Rock.
Comincia anche Rocco a frequentare la palestra. In realtà il manager di Simone, che è interpretato dal grande Paolo Stoppa, gli chiede di venire anche lui in palestra per cercare di tenere a bada il fratello. Nel frattempo Simone ha passato molto tempo insieme a Nadia e però ha trovato anche il momento per sedurre la padrona della lavanderia, la francese Suzy Deller, e per rubarle sul più bello una spilla, un gioiello che poi ritroveremo in una situazione piuttosto imbarazzante.
Vogliono Vincenzo Parondi in portineria.
Vincenzo?
Vincenzo?
Sì, Vincenzo.
Non è in casa. Rocco, sai a dove? Vogliono a Vincenzo. Sai perché?
No, non so. Ma posso andare a vedere io?
Sì, va, va. Ma tu riesci a capire perché sono venuta a cercare Vincenzo a Stor?
Ma non è poi tanto tardi, sai?
Tu crede?
Non sono ancora 10.
Ah, no?
Vada a Coricama.
Vuoi che venga con te?
No, resta con mamma.
Simone non è tornata ancora. E Vincenza, sti benedette ragazze.
Oh. Ehi, tu!
Io?
Sì, vieni!
Ma è proprio a me che vuoi.
Ma tu non sei Vincenzo.
No, no. Vincenzo è uscito con Ginetta, la fidanzata.
Davvero?
Sì, sono fidanzato da 6 mesi, ma siccome mamma non la può vedere, allora devono per forza andare a fare l'amore fuori in casa. Non sia mai addio Ginetta se permette di venire in casa da noi, succede una tragedia.
Sì, sì, non vorrei raccontarmi tutta la storia della tua famiglia, no?
Sì.
Di un po', tu chi sei?
Io.
Ah.
Rocco.
Ah, già è vero, mi ricordo anche di te. Senti, ti devo parlare, avanti, molto.
Qua?
Ma certo, sali. Che diavolo fai dall'altra parte? Se non faccio un po' di pratica non imparerò mai a guidare. Guarda un po' tu se senso vietato.
E chi ci capisce?
Ah, andiamo bene. Oh, sì. Ma dimmi un po' tu che cosa c'è che non è vietato al giorno d'oggi.
Ma dove andiamo adesso?
Dove sono sicura di non fare brutti incontri. Ecco, qui va bene. Stammi a sentire. Avevo chiesto di Vincenzo perché lo conosco un po'. Ma mi puoi andare bene anche tu. Sai che roba è questa? Tuo fratello Simone dice di averla comprata. E io dico che l'ha rubata. Ma a chi non lo so proprio, non voglio neanche saperlo. Capirai, di pasticci ne ho abbastanza e non ci tengo affatto a correre rischi per quella roba lì. Capito?
No.
No? Ah, non hai capito? Ah, di venire meglio.
E perché l'ha fatto?
Per venire a letto con me. Pare che ne vada bene. Tu non ci credi? Come ti sei combinato, eh?
Stavo a letto.
Oh, bello caldo, caldo lui. Sta tranquillo, non ti mangio mica. Beh, sta a sentire. Di a tuo fratello che gli rimando sta roba. Lo ringrazio tanto, ma che è inutile che mi venga a cercare. Hai capito? Gli dici, Nadia è partita e ti saluta. Di, hai intenzione di guardarmi così per un pezzo? Cos'ho di strano?
No, no, niente di strano. Penso che sia gentile.
Eh?
Però non posso capire perché l'ha fatto.
Fai uno sforzo. E adesso buonanotte, Pirla. Mi fa piacere che mi trovi gentile, è già qualcosa.
Nel frattempo, come capitava ai giovani in quell'epoca, Rocco ha ricevuto la fatidica cartolina rosa. Parte soldato, se ne va da Milano e in questo luogo dove sta servendo la patria, un giorno incontra casualmente Nadia. Tra i due giovani, tra Nadia e Rocco, nasce una per il momento platonica e tenera complicità.
Ah, non ero sbagliata, sei proprio tu. Ma cosa fai qui così conciato?
Faccio servizio militare.
Questo l'avevo capito. E quanto tempo è?
Ho già fatto 14 mesi.
Oh, guarda che combinazione. Anch'io, presta poco. E in questa stessa città.
Veramente.
Offrimi un caffè, ho un'ora da aspettare.
Con piacere, ma proprio in un momento fa ho mandato un vaglio a mia madre, non tengo manca una vita.
Offro io, tamberla. Anzi, sai che facciamo? Prendiamo la carrozza e facciamo un bel giro per la città, eh?
Porto io la valigia.
Il caffè lo prendiamo in un posto meno squallido di questo. Cocchiere, tiri giù. Così prendiamo aria almeno.
Proprio non avevi capito?
No.
13 mesi e 8 giorni. Non ho avuto la condizionale perché... Beh, per via dei precedenti.
È stato brutto, eh?
Eh sì, abbastanza. Ma neanche tanto. Sai, il tempo passa presto quando le giornate sono uguali. Si direbbe il contrario, eh? Ma è così. Ehi. Ehi, sveglia. Ti fa tanto effetto vedere una che è stata dentro. Guarda che non è poi un caso eccezionale. Non sono mica l'unica. Ma forse sono la prima che tu abbia mai visto.
No, no. Tenevo un'amica al paese. Anzi, più d'uno. Ragazzi della mia età. Ma poveri. Come tu non te lo puoi credere. E allora un giorno gli dettero l'illusione d'avere un pezzetto di terra da zappare. Ma una terra che ti spezzava le braccia per tirarci fuori qualche cosa. E ci voleva una mezza giornata a piedi per arrivarci. E così, una bella volta, sti cristiani si ribellarono, ma gli misero le manette e li portarono in carcere. A Matera, Potenza. Che ci vuoi fare, cose del mio paese?
Sì, capisco. Per questo scappate tutti su al nord.
Io se avessi potuto rimanevo là.
Perché? Milano non ti piace, eh?
Sì, ma è laggiù al paese che avessimo avuto i mezzi per campare meglio. Là dove siamo nati, dove siamo cresciuti. Io penso che non riesco a trovarmi in una grande città. E questo perché io non ci sono né nato né cresciuto. Parlo di me, ma penso pure ai miei parenti, ai fratelli, ai paesani. Tanti riescono a abituarsi, a ambientarsi subito. Perfino a provare gli stessi desideri che provano gli altri. Io no. Ma penso pure che non sia giusto che sia così. A me mi piacerebbe desiderare un'automobile, per esempio. Ma solo dopo aver desiderato e ottenuto tutto quello che avvenne prima. Voglio dire un lavoro sicuro, fisso, una casa e la sicurezza da avere da mangiare tutti i giorni. Forse non mi spiego tanto bene.
E di me cosa pensi?
Niente.
Coraggio, su. Non mi offendo mica, sai, puoi parlare.
Beh, ho pensato, quanti anni puoi avere?
Guarda, ne ho 25, allora.
Ma hai cercato che cosa pensavo?
Beh, se non vuoi sapere altro.
Ti sei offesa.
Perché? Cosa ho di speciale che seguiti a guardarmi così?
Mi devi scusare. Non so perché, ma tu mi fai tanta pena.
Bel complimento, certo. Non farci caso, sono stanca. Dopotutto non ho fatto una villeggiatura divertente. E quello che mi aspettano sarà molto meglio.
Ma perché dici così? Ognuno può fare la vita che gli pare, basta che ne è convinto. Ma non bisogna aver paura. E tu tieni sempre l'aria d'aver paura.
Ma lo sai che sei proprio un bel tipo tu. È meglio che non mi dici nient'altro. Vedi che effetto mi fa.
Vuoi che me ne vado?
Che bamba. Accompagnami alla stazione. Ma non parliamo più di me perché è un argomento che mi deprime. Al posto mio, tu che faresti?
Avrei fiducia. Non avrei paura. Avrei tanta fiducia.
Ma in che?
Non lo so. In tutto.
Anche in te?
Sì, pure in me.
Mi cercherai quando torni a Milano?
Sì.
Forse riuscirai a insegnarmi a non aver paura.
Sì.
La naja, per fortuna, prima o poi finisce. Rocco torna a casa e rincontra tutta la famiglia. Vincenzo e Ginetta hanno avuto un bambino che si chiama Antonio.
Vieni qui, fatto vedere quanto sei bello. Ah, quanto è bello, figlio mio. Ma guarda, guarda.
Ci sono pochi mobili, ma non poca alla volta ce li faremo. E poi lo sai, San Rocco sta sempre in da stanza mia.
Pure a te, ma ti trovo molto bene.
Ah, no, figlio mio, i denti, sapesse quanto mi fanno soffrire. E qui ti piace, eh?
Sì, ma mi piace molto. Ma perché non c'è nessuno? Era così contento di arrivare domenica, perché pensavo può essere che ritrovo tutto in casa.
te l'avevo pure scritto, ma...
Ma sì, ma...
E poi mi dicevo, forse alla stazione ci starà Ciro che mi aspetta.
Tornano tutti a mezzogiorno, non te l'hai a pigliare. Ah, e mo dimmi dove devo sistemare il tuo letto. Vieni, figlio mio, vieni. Io dormo di là con Luca e qui invece dormite voi tre. Simone, Ciro e tu qui, figlio mio bello.
Sai, Ciro...
Ciro è un ragazzo straordinario, come tu non puoi credere. Stanno tutti a un battesimo del figlio di Vincenzo.
E tu no?
Io no.
E perché, ma non ci sei andata?
Aspettava te.
Ma non è una buona ragione, me lo potevi lasciare dritto e ci venivo pure io. A due, andiamoci.
Oh, ma ormai è troppo tardi,
ma...
no?
Senti, ma stai ancora arrabbiato con Vincenzo?
No, no, no. Vincenzo viene sempre a trovarmi a casa.
E Ginetta?
Ginetta, no.
Ma come, manca adesso che ha avuto un figlio e l'hai voluta vedere?
Se tu credi che i Giannelli ricevano tuo fratello, oh.
Ma permetti di andarci, non vedo l'ora di rivederli.
E baci.
Grazie. Ciao, ma.
Ciao.
Ciao Vincenzo.
Ciao Rocco.
Ciao Ginetta, quanto è bello.
L'abbiamo chiamato Antonio.
Antonio?
Sì.
Il nome di papà? Vuoi fai treno poco?
Perché
quella
no?
Di Carrista.
Ah.
La box continua ad avere un... ruolo fondamentale. In palestra Rocco un giorno fa da sparring partner a Simone, i manager da Paolo Stoppa in giù capiscono subito che Rocco ha forse meno pugno di Simone, ma ha più classe e forse ha la testa giusta per fare l'atleta, per fare il pugile, quindi lasciano perdere Simone e lanciano lui. Ma oltre al posto sul ring, Rocco ha portato via a Simone anche il cuore di Nadia.
Cherry ha fatto una sfuriata. Siamo giusti. C'aveva pure ragione a fare. Ma adesso si è calmato. Ah, stava dicendo addirittura che vuol provare tuo fratello.
Chi? Rock?
Ah, ma se le cose si mettono così, sarà meglio che si calmi anche lui, allora. Con le puttane, voglio dire.
Sì, è per questo Rock diventa veramente campione del mondo, te lo dico io.
Con quella sanguetta che ha già ridotto te al formaggino. Non far finta di non saperlo. Lo sanno anche i sassi che il coso lì, tuo fratello, ha il grande amore. Ah, si fanno vedere sempre in giro assieme. Me ne sono informato io. Specialmente dalle parti della Ghisolfa. La sera. Ma sì, con la Nadia. Uè, Simone, cosa mi vuoi contare che non lo sapevi?
Io no.
Vabbè, amen. Comunque, intorno dicono che lei si è innamorata. Sai chi me l'ha detto? Il Rossi. Te lo ricordi il Nino, quello che la Nadia non lasciava mai stare? Beh, mi ha detto che non ha voluto più vederlo. E con lui tutti gli altri. Adesso va a scuola di stenografia, dattilografia, non so. È diventata proprio una santa Agnese.
Il triangolo tra Rocco, Simone e Nadia è naturalmente il cuore drammaturgico del film. Visconti ha sempre confessato che questo snodo drammaturgico del film, questo triangolo, fu ispirato a lui e agli sceneggiatori dall'idiota di Dostoevskij. Rocco è il principe Mishkin, cioè l'idiota con la I maiuscola, il puro di cuore. Simone è Ragojin, cioè un personaggio violento, un personaggio che si cala nella brutalità della vita. E Nadia è naturalmente la prostituta Nastassia Filippovna, colei che sta a metà fra i cuori di questi due personaggi. Simone diventa follemente geloso di Rocco, non può concepire il fatto che il fratellino gli abbia quasi inconsciamente portato via prima la fama sul ring e poi la donna, e quindi insieme al suo gruppo di amici disperati, violenti quanto lui, seguono Rocco e Nadia. È proprio sotto il ponte della Ghisolfa, un luogo storico della Milano periferica, della Milano operaia, che avviene la scena madre che ora andiamo ad ascoltare.
Fermo, t'ho detto, resta fermo.
Ma che ti succede? Non posso stare con chi mi pare.
Sì, con chi te pare, ma no, con questa qui, che è stata la mia ragazza. E io non voglio portare il corno per colpa tua. Hai capito?
Hai capito?
No, Rocco.
Ma è una storia vecchia. Si sono chiuso 2 anni che non la vedi.
Ma che succede? Che cosa vuoi, Simone? Cosa volete tutti?
In Dante cerca ma perdona.
Ma perché, Simone?
Vigliacco, sei un vigliacco.
Fatti difendere dalle donne.
Schifoso.
Cerca basta, ma perdona. Simone, cerca ma perdona, t'ho detto.
Rocco.
Rocco.
Vieni via.
Rocco.
Non lo vedi che ubriaco?
Rocco, cerca ma perdona.
Lascia stare!
Cosa vuoi fare, Simone?
Quelle che mi pare piano.
No!
Io!
No!
Porta le corna con lui!
Rocco!
Vieni, vieni qui.
No, Simone!
Vuoi vedere com'è la tua Nadia? Vuoi vedere com'è che si fa a fare l'amore? Simone! Con la tua Nadia!
Simone!
No! Mantenetelo fuori!
Devo vedere!
No,
devo
no.
Sparare la lezione!
Rocco!
Guardalo! Simone, no, Simone! Non lo fa!
Rocco, aiutami! Rocco, aiuto!
Simone!
Simone!
No.
Simone! Rocco!
Simone, no, Simone! Fermati, Simone! No!
No!
Tieni, prendile! È facile se tiene coraggio!
No!
Tanto tu sei capace a fare l'amore solo con sti cose qui! Tieni!
No! No! Rocco! Rocco, aiuto! No, Simone!
Simone!
Rocco! Rocco! Rocco, parla, devi dirmi che... Rocco! Dimmi che...
La lezione l'hai imparata. E il resto poi a casa, tu per tu.
Ma fai schifo.
Dillo ancora se te ne coraggio.
Ma fai schifo. Oh, basta, Simone! Sei il mio fratello, che posso fare?
E non ci potevi pensare prima che era tuo fratello, eh? Ci pensi solo mo' perché tieni paura, eh?
No, non tengo paura.
Ah, no? Allora vieni innanzi. Fammi vedere.
Simone, sei pazzo! Può venire qualcuno!
Via!
Dopo la violenza che abbiamo appena ascoltato, Rocco e Nadia si rincontrano in un altro luogo simbolico di Milano. Stavolta non siamo più nelle periferie violente, siamo nel cuore della città, siamo sul tetto del Duomo, ma il dialogo è molto drammatico.
Come poteva pensare mai che Simone t'amava tanto? Sapeva che gli era successo qualche cosa che l'aveva cambiato. Lui che era così buono. Però io non potevo sapere che la causa eri proprio tu.
Non è vero, Rocco, non è vero.
Solo un uomo ridotto alla disperazione fa quello che ha fatto lui l'altra notte.
Solo un uomo vile e crudele come lui. Io ti amo, Rocco, non mi credi. Ma non capisci che allora è tutto inutile, non vale la pena. Non credo più a niente. Ti prego, Rocco, ti supplico, se continui a parlare così mi butto di sotto. Mi ammazzo, hai capito?
Nadia, fermate! Nadia, senti!
No, Rocco, lasciami!
Per l'amor di Dio!
Voglio morire!
Nadia, fermati.
Lasciami, ti supplico, lasciami. Tu mi hai teso una mano, mi hai convinto che la vita che facevo era mostruosa. Ho imparato a volerti bene. E adesso per la vigliaccheria di un mascalzone che ha voluto umiliarmi davanti a te per ridurci al suo stesso livello, improvvisamente niente più è vero. Quello che ieri era bello e giusto diventa una colpa oggi.
Tutte e due siamo colpevoli. E io più di te. Tu devi tornare con Simone.
Che cosa dici?
Simone ha bisogno di te, non tiene che te.
Già, Simone ha bisogno di me, sì. Sì, questo lo so. E allora? Anch'io però conto qualcosa. No, Rocco. E allora dimmi, che cosa vuoi fare?
Solo tu lo puoi aiutare, Simone.
Pazzo.
Amma creduto da poter cominciare insieme una nuova vita senza pensare al male che facevamo agli altri.
Se avessi voglia di sentire una predica andrei giù in chiesa. Ti amo, Rocco, ti amo. E anche tu mi ami, che ne faremo di tutto quest'amore?
Perché mi tormenti così?
Non ci vedremo più, Nadia.
No, non è possibile. Non è possibile, Rocco. Ma se è questo che vuoi, ti giuro, te ne pentirai. Te ne pentirai e sarà tardi. Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio.
State ascoltando Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, puntata del Cinema alla Radio registrata il 22 novembre del 2009.
Nadia si rimette con Simone. Rocco, disperato, trova in questa disperazione la forza per essere cattivo sul ring, per trovare quella ferocia che fa il grande pugile che lui forse prima non aveva. E proprio di questo Rocco parla con Ciro.
Che tieni, Ro? Non stai bene?
Vedi, Ciro, per me è stata facile sta vittoria. Perché non era più lui Catanevenazzo. Era come se mi stessi battendo con qualcun altro. Qualcuno che muoveva tutto il mio odio. Tutto quest'odio che avevo accumulato dentro di me. Senza neanche saperlo. È una brutta cosa, Ciro. Tu non puoi sapere quanto è brutta.
Proprio tu parli così. Tu che non sei capace di far male a una mosca. Su, Rocco, allegro. Su. Sarai un campione. Senti che ti dico, un grande campione.
Nel frattempo Nadia si è piazzata a casa dei Parondi. La mamma, la vecchia mamma del sud, riprende la situazione in pugno e si sfoga per il comportamento scandaloso della nuora.
Oh Ciro, dimmi cuore mio, dimmi, è colpa mia se sta succedendo tutto questo. È colpa mia se ha già voluto portare i figli miei belli, grandi e forti in città, perché si arricchissero e non si dannassero su quella terra ingrata con mio padre loro, che è morto mille volte prima di chiudere l'occhio per sempre.
Non hai niente da rimproverarti, ma niente.
Tuo padre non si poteva staccare da quella terra. Ma io, per tutti i 25 anni che sono stata con lui, non pensava che a questo. Partire. L'ho voluto per Vincenzo, per Simone, per Rocco, per te, per voi tutti. Niente era assai bello. La terra, un mondo intero mi sembrava piccolo. A un certo momento, mi pareva di toccare uccelli coi mani. La gente per la via mi chiamava... Signora, signora, in una grande città come questa qua, è tutto per rispetto ai figli miei. Ma non so quello che è successo. Rocco se n'è andato da casa e pare come uno che gli hanno fatto un malocchio. E Simone, se l'è pigliata una puttana.
Vuoi assaggiare?
Ah,
no? Deve essere una bella porcata.
Non piangere. Ora cerco io di fare qualche cosa. Lascia fare a me, ma...
Devo parlare un momento con mio fratello. Ti rendi conto che sei incosciente? Almeno un po' di rispetto per nostra madre.
Voglio, se dovessi credere che mi voglio sorbire la predica tua. Questa è pure casa mia. E ci porto chi voglio. All'albergo tengo già un debito di 60.000 lire. Ehi, lo vuoi pagare tu? E poi qui c'è posto.
Rocco dorme da Vincenzo.
Così ho pensato che c'è stato un letto libero. Non te va? E lasciami in pace, eh?
Vabbè, ne parliamo di me.
No, ne parliamo quando mi pare e mi piace a me. Hai capito?
Oh, io non sono responsabile di questa situazione. E tra tutti noi... Chi fa il peggior affare sono proprio io. Ficcatevelo bene in testa, eh.
Ehi, di un po'. Mi dai una sigaretta?
Io non fumo.
Se non fumi, l'avrei giurato. Lui non fuma. Ma purtroppo io fumo. E non ho sigarette.
Simone è sempre più devastato, sta con Nadia ma non fa più il pugile, non ha un soldo e per cercare di guadagnare qualche soldo va a importunare, diciamo così, il personaggio di Duilio Morini, interpretato da Roger Hanen, quello che inizialmente l'aveva scoperto e che con lui aveva comunque un rapporto ambiguo. Forse c'era una specie di attrazione omosessuale non detta, sotto traccia. Sta di fatto che fra i due avviene una scena molto violenta, Simone lo prende Duilio a pugni e gli ruba dei soldi. Duilio chiama la polizia e scoppia uno scandalo.
Credeva che avessi paura.
L'avevo avvertito, se tocchi quei soldi ti denuncio. Si è messo a ridere. Ha forzato il cassetto della scrivania sotto i miei occhi.
Ma voi potete dichiarare che l'avete ritrovati. Che è stato un errore. Quanto a me, io sono pronto a firmarvi una cambiale. Il signor Cerri può garantire per me.
Ah, perché voi pensate che io sia andato in questura a compromettermi per una somma di 60-70 mila lire? È quasi un anno che vostro fratello vive speculando sulla mia debolezza.
Insomma, ditemi che cosa mio fratello vi deve dare e fermela.
Non è soltanto una questione di denaro. Io mi sono esposto per lui, più di una volta. Tempo fa ho dovuto muovere tutte le mie conoscenze per tirarlo fuori da una storia di contrabbando.
Io vi ho domandato quanto mio fratello vi deve da...
400.000.
Va bene, ve l'ho detto, sono pronto a firmarvi le cambiali a 3 mesi.
Ma sei uscito pazzo, ci volemmo proprio venire.
Io ve lo dico subito, Io non posso fare niente. Ginetta aspetta un altro figlio. E poi tengo ancora da finire di pagare i mobili.
È una cosa che riguarda me solo.
Ma non lo puoi fare. A dove puoi trovare tu tanti soldi? Vince, Rocco non ragione. Diglielo pure tu.
Io già gliel'ho detto, no. Io per me non posso fare proprio niente. Io tengo una famiglia su più spalle, lo sapete.
Sei proprio sicuro che Cerri garantirà per te?
Domandateglielo voi.
Sentero, questa è una pazzia. Pure se Cerri è disposto a fare da garante per te, ma vuoi dire come farai a darglielo indietro?
Cerri mi ha promesso un sacco di soldi. Se mi impegno con lui per 10 anni, mi porta a Bruxelles, a Londra e poi... E poi che ve ne importa a voi?
Pronto, c'è Cerri? Chiamalo, digli che c'è tu io.
Ma senti, mi hai sempre detto che non volevi fare pugile, no? E mo, per quell'incosciente là, vuoi addirittura cambiare la tua vita, per sempre.
E allora, sapete un altro modo voi, per non lasciare Simona alla sua sorte?
Sì, sì, aspetta. C'è Cerri qui al telefono. Se gli vuoi parlare...
Rocco, pensaci ancora.
Pronto? Aspetta. Viene lui.
Ciro, noi tutto quello che potevamo fare per impedirgli sta pazzia, ormai l'abbiamo fatta, no?
Quando Rocco si mette in testa una cosa, tu lo sai, non c'è niente da fare. Che vuoi insistere più?
Se vi chiedo questa... Se vi chiedo questa garanzia, significa che accetto tutto. Sì. D'accordo. Va bene, domani. Sì, domani. Bene.
Simone è sempre più allo sbaraglio, braccato dalla polizia, scacciato dai fratelli. Anche Ciro gli ha dato dei soldi a condizione che se ne vada di casa e che non si faccia più vedere. L'unica cosa che sembra ancora ossessionarlo è il desiderio di Nadia. Scopre dov'è, la va a trovare all'idroscalo. Nella finzione è l'idroscalo, in realtà la scena venne girata vicino a Roma, al lago di Fogliano, che si trova presso Latina, ed è la scena che provocò grande scandalo, la scena che venne oscurata per volontà delle autorità, che l'avevano ritenuta oscena ed eccessivamente violenta.
Che cosa vuoi? Di, che cosa vuoi? Ah, vuoi soldi forse? Di, vuoi dei soldi? Guarda, non ne ho, guarda. È vuota, neanche una lira.
No, ma io
non
voglio.
Non ti avvicinare.
Nadia, non mi dire di no. Non mi devi dire di no. Noi due ancora insieme. Allora sarà possibile pure per me ricominciare una vita, capisci?
Noi due?
Sì.
Insieme noi due?
Sì.
Non è possibile. Dai, vai via, vai via.
Nadia.
Vai via.
Nadia.
Ah! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
Nadia!
Aiuto! Aiuto!
Non gridare tanto, non ti senti nessuno. E perché tremi? Tieni paura. Guarda come tremi. E sei tu che tieni paura. Di Nadia.
No, non ho paura.
Nadia, no. Amore mio, no. Nadia, no. No, Nadia. Copriti. Copriti che fa freddo. T'ho fatto male, dimmi. Amore. Amore mio.
Non puoi sapere come ti odio. Tu non sei un uomo, sei una bestia. Tutto quello che tocchi diventa lurido, ripugnante. Volgare. Non ti voglio vedere più, mai più, capisci? Non voglio sapere più niente di te. Sei tu che hai rovinato l'unica cosa bella della mia vita. Lo sai, avanza di galera. Finalmente posso sputartelo in faccia tutto lo schifo che mi fai. E adesso puoi fare quello che vuoi. Non me ne importa niente.
Simone aveva portato con sé un coltello e mentre Nadia lo abbraccia, allargando le braccia come un Cristo in croce, Simone la pugnala più volte, mentre in montaggio parallelo Rocco sta vincendo un incontro e quindi sta diventando quella star del pugilato che Simone avrebbe potuto diventare se non fosse stato divorato da un demone troppo forte per lui. Questa è la scena che il procuratore capo della Repubblica di Milano, Carmelo Spagnuolo, il procuratore della Repubblica Pietro Trombi, quando la videro, rimasero, citiamo dai giornali di allora, sfavorevolmente impressionati. Si trovò una forma di censura stranissima. Visconti e il produttore Goffredo Lombardo, visto che il film aveva già avuto il visto di censura, riuscirono ad opporsi ai tagli e quindi la censura impose che quando veniva proiettata questa scena le immagini venissero oscurate. Mentre Simone ha compiuto il destino suo e di Nadia diventando un assassino, la famiglia Parondi festeggia per la vittoria di Rocco.
Allora tocca a te, Rocco, fa sto brindisi.
Ma no.
Andiamo, forse no, non va storia.
Allora per tutto quanto fuori. Andiamo. Stu vino che gli beve, lo beva la salute vostra. Spero che voi contenti, bevira la salute nostra.
Rocco, state zitto un momento. Mi è sembrato che qualcuno ha suonato alla porta. Ciro, va a Varecchia.
Ma no, mamma, non hanno
suonato. Sì, sono sicuro. Vai.
No, ma non c'è nessuno.
Nessuno?
No.
Non c'è nessuno, va. Avanti. Rocco, finisci il tuo brindisi. Speriamo se sei più bravo di me. Forza, Rocco, andiamo, avanti. Forza.
No, Ciro, non ci pensare. Non sono più bravo di te. Volevo dire, ecco, quello che volia dire. Verranno un giorno, ma certo è ancora lontano, che tornerò al paese. E se non sarà possibile per me, forse qualcun altro di noi potrà tornare nella nostra terra. Forse tu, Luca.
Ecco te che io ci voglio tornare.
Ricordati, Luca, che il paese nostro è il paese dell'oliva, do male de luna, il paese degli arcobaleni. Ti ricordo, Vincenzo? Ti ricordo, capomastro, quando cominci a costruire una casa? Getta una pietra sull'ombra della prima persona che si trova a passare.
Perché?
Perché ci vuole un sacrificio. Perché la casa venga su, solida.
Ecco, stavolta suonano, veramente. No, aspetta. Ci voglio andare io. È venuto. Ero sicura, me lo descia il cuore. Mosso proprio felice. Vieni dentro. Ci sono tutti i tuoi fratelli, ma vieni. Non hai mangiato niente? No? Vuoi che ti riscalda qualche cosa? Ti riscalda qualche cosa? Dimmi che vuoi.
Che sei venuta a fare qui?
Ciro, no!
Andate, per piacere, andate, scusateci. Buonasera.
Che c'è, Simone?
Che succede, figlio mio? Era così felice.
Falla sta zitta, no?
Diglielo!
Vieni di là, vieni con me, ti devo parlare. Pure io ti devo parlare. Ma posso far qui in danza,
no?
Se ti è andato di qualche cosa, dilla a me, soltanto a me. Vieni di là, vieni. A me, solo a me.
Se vuoi parla, ma per l'amor di Dio!
Non sono venuto per congratularmi dei tuoi successi. Non me ne frega niente a me. Ho bisogno di soldi. Tutte quelle che avete, subito.
Se non mi sbaglio, mi ha fatto un patto. Attenna tu!
Simo, lo devi dire a me tutto quello che vuoi. A me, hai capito? A me solo. Ma sei ferito. Ma che è questo?
È sangue.
Sangue?
Sì, è sangue.
Simo!
Mi sei aggrappato addosso, non riuscivo a staccarmela, no! Non volevo morire!
No! Simo!
L'ho ammazzato!
No!
Ah!
Ma non c'è ragione di preoccuparsi di me. Non mi ha visto nessuno. È finito.
No, 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 Massimo. No.
Sei contenta, campione? Era questa che volevo dire.
È colpa mia, usanza! È colpa mia!
Simone mio! Figlio mio!
L'ho lasciata laggiù, vicino all'acqua. È finita, Ron! È finita!
Simone!
Ma
la gelosia,
ma
poi la gelosia, ma che l'ha fatta, ha perso la ragione.
Dai, subito costituito. Purtroppo lo so.
Sentimi bene, signora. Io non ci credo alla giustizia degli uomini. Comunque non tocca a noi giudicarla. Noi l'amma soltanto aiutare, hai capito? L'amma aiutare. Lascia fa me. L'amma fa tutto per salvarla.
Non è come fa tu, che non lo possiamo aiutare.
Rocco, che c'è, che succede?
Rocco, a dove vai, Rock? Rock, dove vai? Che vuoi fare?
Lasciami fare.
È inutile.
No! Si è liberata dalla disgrazia sua.
Mamma, pure tu hai perso la ragione.
Vergogna, vergogna. Nemica della tua stessa madre. Ma Gesù Cristo pure deve aver rimorso per quello che ci fa soffrire.
Mamma, non devi bestemmiare.
E poi che cosa serve? Chi vuole che ci sentano gli altri? Tutto nemici. Ecco che siamo diventati nemici. Ma perché bestemmia? Noi abbiamo sbagliato e per forza dobbiamo pagare. Dobbiamo tutti pagare.
Ciro, Ciro, se ne sta andando.
Ciro! Ciro, fermati!
Ciro corre quindi a denunciare il fratello e Simone viene arrestato. Questo crea naturalmente scandalo in famiglia, però l'omertà è stata sconfitta. Ciro deve confrontarsi con questo gesto che ha fatto e questo succede nel dialogo finale, di cui molto si parlò all'epoca, che è un po' il cuore ideologico del film e non a caso è affidato a Ciro e diretto a Luca, il fratello bambino, il fratello al quale è affidato il futuro della famiglia Parondi e in qualche modo dell'Italia di allora.
Avanti, parla. Che cosa sei venuta a fare?
Sono venuta a pigliarlo stamattina, ai 7. L'hanno trovato su in terrazza, nascosto in un stanzino dei cassoni dell'acqua. Erano 3 notti che dormia là. Dovresti essere contento, visto che lo volevi denunciare. E mo potrai pure tornare in casa a fa' o padrone.
Quando sarai diventato più grande, capirai quanto sei ingiusto con me. Quanto siete tutti voi ingiusti con me. Nessuno ha voluto bene a Simone come ce l'ho voluto io. Quando arrivammo a Milano ero un po' più grande di te. E proprio Simone mi spiegava quella che Vincenzo non aveva capito mai. Mi spiegava che laggiù, o paese, i cristiani cambiano tutti come tanti bestie che conoscono solamente la fatica e l'obbedienza. Che invece tutti hanno campato senza essere servi degli altri. E senza scordarsi mai i propri doveri. Ma questo Simone se l'è scordato. E così ha fatto la fine che ha fatto, la brutta fine. Si è rovinato e ha portato la vergogna in mezzo a noi. Ha fatto male a Rocco e pure a te che t'ha insegnato, Luca, che sei più piccolo di noi tutti. Simone prima aveva radici sane, ma si è fatta avvelenata l'immale pianta. Eppure sbagliate la troppa bontà e la generosità di Rocco. Tocca un santo. Ma nel mondo che può fare? Uno come lui che non si vuole difendere. Lui perdona sempre a tutto quanto. E invece non sempre bisogna perdonare.
Se Rocco tornerà al paese, voglio andare con lui.
Io non credo che Rocco riuscirà più a tornare al paese. Tu sì, forse, tu solo un giorno. Ma che credo di trovare diversa laggiù. Pure al paese nostro la vita cambierà per tutti. Perché pure laggiù gli uomini si stanno imparando che il mondo deve cambiare. Certi dicono che il mondo così fatto non sarà migliore. Ma io, Luca, ci credo invece. E so che domani la vita tua sarà più giusta e più onesta. Ah, ecco le sirene. Devo ritornare a lavorare. Dagli un bacio a mamma per me.
Sì.
Ciao, Luca.
Ciao. Ciro! Permesso. Ciro! Ciao.
Come stai?
Bene.
Come mai sei venuto?
Ciao.
Ciao.
Ciao, come stai? Ciao.
Ben, dai. Vuoi Ciro, me rischiare? Sì, sì, vengo su.
Sono venuta a dirti che ti voglio tanto bene, sai?
Pure io, tanto. E te ne vorrò sempre.
Ciro!
Che vuoi?
Torna a casa stasera! Noi ti aspettiamo! Ciao!
Sì, ci vengo!
Nel 1960 Rocco e i suoi fratelli passò alla mostra di Venezia e visto che c'erano stati questi scandali, queste polemiche, queste censure, la politica di allora esercitò forti pressioni sulla giuria perché non gli venisse assegnato il Leone d'Oro. Infatti il Leone d'Oro di quell'anno andò a Passaggio del Reno di André Cayatt, di cui si è persa memoria. A Rocco e i suoi fratelli venne dato un premio speciale con una motivazione che diceva: la giuria, nel rendere omaggio alla capacità di Luchino Visconti, di cui testimonia tutta la sua opera cinematografica, assegna in questa occasione a maggioranza il premio speciale al film Rocco e i suoi fratelli. Luchino Visconti rifiutò il premio, che suonava come una pelosa consolazione. Di Rocco e i suoi fratelli si parlò moltissimo, fu una delle opere più discusse, insieme alla Dolce Vita di Federico Fellini che citavamo all'inizio, della cultura italiana di quegli anni. Molti sostengono ancora oggi che Rocco e i suoi fratelli è il grande romanzo che l'Italia del dopoguerra non ha avuto in letteratura e che Luchino Visconti è riuscito a dare a quell'Italia, l'Italia del boom, l'Italia dell'immigrazione, l'Italia che si avviava verso i governi di centrosinistra, l'Italia in profonda trasformazione attraverso il cinema. Sul personaggio di Ciro vennero fatte tavole rotonde e dibattiti politici a non finire. Molti sostennero che il personaggio era artisticamente non riuscito, ma che in qualche modo racchiudeva il messaggio politico vero che Luchino Visconti voleva affidare al film. Noi vi chiudiamo questa trasmissione leggendovi alcune righe scritte proprio da Luchino Visconti per la rivista Vie Nuove in quell'epoca. Il mio tentativo è stato quello di estrarre dalle radici stesse del metodo verghiano, perché secondo Visconti Rocco e i suoi fratelli è ispirato a Verga quasi quanto La terra trema, le ragioni prime del dramma e di presentare al culmine dello sfacelo un personaggio che chiaramente, quasi didascalicamente, non ho paura della parola, le mettesse in chiaro. Qui in Rocco, non a caso, questo personaggio è Ciro, il fratello divenuto operaio che non soltanto ha dimostrato una capacità non romantica, non effimera di inserirsi nella vita, ma che ha acquistato coscienza di diversi doveri discendenti da diversi diritti. Tutto sommato, e devo dire senza accorgermene, il finale di Rocco è riuscito un finale simbolico, direi emblematico, delle mie convinzioni meridionalistiche. Il fratello operaio parla col più piccolo della famiglia ad una visione futura del suo paese, che raffigura quella, idealmente unitaria, del pensiero di Antonio Gramsci. Quindi, se è vero che Rocco e i suoi fratelli ha la sua anima più profonda nel triangolo tra Rocco, Simone e Nadia, e quindi le pagine più tragiche del film sono quelle in cui sono in scena quei personaggi, è vero che il Visconti intellettuale, il Visconti militante del Partito Comunista, il Visconti che prende posizione sulla politica del suo tempo, affida il suo messaggio politico al personaggio di Ciro, e il messaggio è quello dell'unitarietà, dell'unità, di un'Italia che in cui le ragioni del sud e le ragioni del nord finalmente si incontrino, in cui il personaggio dell'immigrato proveniente dal sud diventa un operaio del nord e combatte le proprie lotte auspicabilmente nella fabbrica con gli strumenti della politica e del sindacato. Era un messaggio al quale Luchino Visconti teneva moltissimo, ed è il messaggio che viene affidato appunto a Ciro nell'ultima scena che abbiamo appena ascoltato. Io spero che questo viaggio forzatamente frettoloso nell'universo di Rocco e suoi fratelli vi sia piaciuto, che vi abbia magari fatto venire voglia di rivedere il film, e vi saluto con me, Alberto Crespi, vi salutano naturalmente Silvia Toso e Miriam Mauti, che hanno realizzato questa trasmissione. E naturalmente a risentirci a domani con Hollywood Park, sempre su Radio 3. Ciao!
Avete ascoltato Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, puntata registrata il 22 novembre del 2009. L'Italia di Luchino, la storia del paese nel cinema di Visconti, prosegue in podcast con Senso, Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli e Bellissima su hollywoodparty.rai.it.